Un saluto a tutti gli amici di Radio Missione Francescana Medicina. Il saluto è mio e naturalmente anche del rompiscatole che si chiama Dini Giorgio. Ce l'ho vicino.
Grazie.
Sicuramente avrà studiato bene il tema di oggi. Qual è il tema di oggi? Abbiamo scelto insieme l'agopuntura. Io l'ho chiamato medicina cinese agopuntura. Poi mi saprai dire, carissimo dottor Alberto Taras, se va bene dire medicina cinese agopuntura o solo dire agopuntura. Hai già fatto la faccia brutta, quindi ho sbagliato a parlarne. Comunque, dottor Alberto Taras, vi ricordo, agopunturista, medico internista presso il reparto di riabilitazione patologie neuromotorie della colonna vertebrale nella clinica Le Terrazze di Cunardo. Lo conoscete già. È stato nostro ospite qualche tempo fa e ci ha parlato di agopuntura. C'era una richiesta proprio di una signora che diceva: ma io voglio sentire della medicina, la chiamava alternativa, e anche lì forse è sbagliato, perché non è medicina alternativa ma è complementare, e ve lo spiegherà il dottor Taras perché l'agopuntura è una medicina complementare.
Certo,
siamo magari in diretta. No, una cosa, siamo in diretta perché quando siamo in diretta noi aspettiamo le telefonate. Posso dire il numero ed è 0332 264 266. Ripeto, 0332 264 266. Se qualcuno poi ha un po' vergogna, noi abbiamo davanti un bel computer e vediamo le domande che arrivano anche attraverso computer. Indirizzo mail info@rmf.it. Caro Dini, facciamo parlare il nostro dottor Taras.
Certo.
Medicina complementare, spiegami perché, poi chiudiamo e andiamo a casa.
Grazie, innanzitutto buongiorno a tutti e grazie dell'ospitalità. Io appena sento parlare di medicina alternativa, inorridisco un po', ma perché? Perché finalmente, dopo varie traversie, dopo diverso tempo, l'agopuntura e medicina tradizionale cinese, questa è la versione giusta, perché ci sono tante versioni di agopuntura, ma quella vera è l'agopuntura e medicina tradizionale cinese, è l'unica branca tra le cosiddette medicine alternative da essere stata riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi viene praticata anche negli ospedali, viene praticata anche in regime mutualistico in diverse parti, e per cui ha ragione, è stato detto medicina complementare. Medicina complementare perché complementa, perché riempie, perché completa, perché è sinergica con la nostra medicina occidentale.
Quindi, dottore, vuol dire che chi la pratica è medico, è un atto medico.
Allora, l'agopuntura è riconosciuta solo come atto medico, è obbligatoria, come ogni specializzazione, la laurea in medicina e chirurgia, è obbligatoria il corso di specializzazione di agopuntura e medicina tradizionale cinese, della durata di 4 anni, è obbligatoria, come l'iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici, l'iscrizione all'albo degli agopuntori. Quindi a tutti gli effetti è una branca specialistica della medicina, cosa che per ora non è riconosciuta per le altre branche in Italia, per cui questo già fa la differenza e già fa pensare come sia una medicina sinergica alla medicina occidentale, lavora complementariamente
alla
medicina occidentale.
Quindi è per questo che si chiama medicina complementare.
Ma con chi voi lavorate più spesso della medicina tradizionale, chiamiamola così?
Diciamo, nella medicina tradizionale cinese, quindi per quanto riguarda l'agopuntura, si lavora grosso modo con le seguenti categorie, con i neurologi, con gli psichiatri, con i dermatologi, con gli allergologi, ovviamente con i fisiatri, con gli ortopedici, con i quali tra l'altro collaborano il reparto in clinica.
Dottor Taras, ma l'agopuntura, a proposito di questo problema, è accettata dai suoi colleghi medici oppure i colleghi medici sono un po' indifferenti? Ecco questo.
Assolutamente sì, tanto è che le prescrizioni mi arrivano direttamente da loro, anche perché per intraprendere un trattamento di agopuntura è necessaria e ritengo fondamentale una prescrizione multispecialistica da parte appunto di un altro specialista, con delle indicazioni ben precise sulle quali io poi mi baso per trattare il paziente, anche perché il paziente prima di essere trattato va studiato, va visitato, va indagato e va diagnosticato, per cui si inizia il trattamento di agopuntura quando c'è una diagnosi.
E quindi devo fare una visita preliminare prima di venire da te?
Prima una visita preliminare, una visita internistica preliminare con un'anamnesi, un esame obiettivo, meglio se c'è una prescrizione di un altro collega specialista, meglio se ci sono degli accertamenti diagnostici già fatti, in modo che si parte con un'idea precisa, escludendo ovviamente altre cose.
Se vengo da te, quindi devo portare che cosa?
Dunque, il paziente che viene da me, se viene da me una prima volta con già una prescrizione, con già degli esami, si parte direttamente per il trattamento. Viceversa, se viene da me senza una prescrizione, senza degli esami, sono io che, attraverso un'accurata visita, gli farò delle prescrizioni speciali con le quali ritornare ed eventualmente iniziare il trattamento, perché bisogna iniziare il trattamento basandosi sulla diagnosi.
C'è già una prima telefonata, prego!
Buongiorno, sono Carlo Di Malnate. Volevo chiedere al professore, visto che ho trigemino, se è possibile fare l'agopuntura e se passa, insomma.
Il trigemino, mi spieghi? Anzitutto mi piace.
La nevralgia trigeminale. Buongiorno. La nevralgia trigeminale è una delle patologie maggioritarie attraverso le quali il paziente si rivolge anche all'agopuntore, spesso indirizzato già da un neurologo che dopo diversi tentativi magari infruttuosi lo manda a fare l'agopuntura, o, cosa che io ritengo più giusta e più logica, più razionale, quando inizia già un trattamento farmacologico lo si invita anche a intraprendere un trattamento di agopuntura, in modo che agiscano sinergicamente le cose. Comunque sia, anche un primo acchito senz'altro ha dei bei risultati. Ecco, la nevralgia del trigemino è un'altra di quelle patologie nei protocolli di agopuntura dove c'è l'indicazione proprio al trattamento di agopuntura, sia per quanto riguarda i disturbi quali dolore, sia per quanto riguarda i disturbi associati, come possono essere magari parestesie, formicolie, perdita della sensibilità e tante altre cose.
Ok.
La ringrazio.
Grazie
a lei. Ma scusa un attimo, ma perché quando io sono venuto da te e tu mi hai messo gli aghi in una parte tutta diversa da quello che era il mio problema?
Questa è un'altra domanda intelligente, è una domanda che...
Ti ringrazio per la domanda intelligente, non solo quella del Dini, perché sai, il Dini è lui intelligente in questa...
Sembrano domande banali, sono domande fondamentali. Quando un paziente viene da me per un'emicrania, si aspetta magari che io gli metta dei punti in testa. Quando un paziente viene da me per una lombalgia, si aspetta che io gli metta i punti nella schiena e andiamo avanti così. Invece, tante volte il paziente si ritrova a venire per una patologia, a trovarsi magari dei punti di agopuntura in parti opposte al corpo. Ma questo perché l'ago è un farmaco, non deve essere per forza somministrato per via locale, ma attraverso una corretta diagnosi si valuta proprio la situazione clinica del paziente, si raggiungono determinati canali collegati a vari organi e apparati per ottenere appunto lo scopo, per cui è ovvio che il trattamento è complessivo, se no, altrimenti sarebbe semplice, no? Mal di schiena, metto un ago in una schiena e risolto il problema.
Possiamo considerare la medicina energetica come lo è in Cina, considerando quello che ha detto e considerando i vari canali energetici?
Sì, è una medicina energetica dove si può dedurre dal fatto che il nostro corpo è tutto energetico. Tra le varie componenti, sangue, linfa, eccetera, contiene anche energia che circola in tutto il corpo e che va a distribuirsi nei vari organi e apparati attraverso delle vie preferenziali, dove si raggiungono determinati punti dove la concentrazione energetica è massima e dove si cerca di ottenere il miglior risultato terapeutico. L'energia intesa come qualcosa di scientificamente provato, perché qui dobbiamo parlare di cose scientificamente provate, di cose che lavorano in sinergia con la nostra medicina. È molto importante questo, perché il paziente deve essere rassicurato che non va né dallo stregone né dal da un alchimista o da chi che sia, ma va da un medico chirurgo che lavora nella nostra medicina, ecco, che è un medico occidentale.
Posso chiedere, sono domande più pratiche, a meno che tu hai una domanda molto più alta dalle mie. Sentiamo.
No, la mia è una domanda intelligente.
Lo sapevo, abbiamo questo contrasto. No, mi interessa dire questo, ma come sono fatti gli aghi innanzitutto, che è importante, e come fanno a funzionare? Perché l'ago funziona?
Certo, questo è un qualcosa di fascinoso e di misterioso che ancora ci accompagna. L'ago dalla
parte... Scusa un attimo, era intelligente o poco intelligente? No, intelligente, lo dice anche lui che è intelligente.
L'ago viene inserito appunto nel punto in cui si ritiene opportuno lavorare, viene manipolato nella parte superiore che è formata da rame, mentre nella parte inferiore, quella che penetra appunto nella cute, si tratta di un materiale non ben conosciuto, ma un qualcosa che non tocca ossa, articolazioni, muscoli, vasi, nervi, non deve fare male, non deve creare sanguinamenti, non deve creare altri tipi, diciamo, di disturbi, ma deve esclusivamente agire dal punto di vista energetico. Proprio la bravura dell'agopuntore sta in quello: non deve far male, non deve far sanguinare, non deve creare dei problemi o delle reazioni avverse.
Quindi è indolore?
Deve essere indolore,
deve essere
certo.
Indolore.
Però
si può
sentire
anestesia.
Ecco, come ogni farmaco, essendo l'ago un farmaco, perché è una, funziona, non è solo un placebo, ma funziona, ha i suoi effetti collaterali. Perché in agopuntura non è vero dire non ci sono effetti collaterali, è sbagliato magari dire tanto non fa male, proviamola. No, può fare male, può dare dei problemi, può dare gli effetti collaterali, come qualunque altro tipo di farmaco.
Ecco, entriamo un pochino nel vero tema del problema. L'agopuntura funziona o si tratta solo di suggestione?
Certo, allora, io credo, lavoro, essendo medico occidentale, lavoro sempre in parallelo. Anche il farmaco può essere placebo, anche il farmaco può suggestionare, così come l'ago può essere placebo, può suggestionare. Ha le medesime caratteristiche, le medesimi meccanismi di azione di un farmaco. A volte funziona, a volte no. In teoria con l'agopuntura si può curare, intendo curare tutto, guarire no. Perché ci sono delle situazioni, e bisogna qui essere molto realisti e molto onesti, in cui l'agopuntura non riesce ad arrivare, per cui si indirizza il paziente magari a cure più cruente, più invasive.
Parliamo dell'effetto placebo dell'agopuntura nel fumo, anche perché molti pazienti ne sono convinti che l'agopuntura funziona, ha funzionato contro la sigaretta, ma la letteratura dice invece che non funziona,
certo,
contro il fumo.
Io mi attengo a quello che dice la letteratura per poi dare la mia opinione. Io ho diversi pazienti che vengono da me per smettere di fumare, ecco. Allora, il percorso da fare non è il classico percorso di quello che gli mette gli aghi nelle orecchie oppure di quello che lo manda in quel centro a mettere l'orecchino, perché al momento magari può funzionare, può essere efficace, ma dopo si ricade. Ma perché? Perché come ogni altro tipo di patologia, l'agopuntura può essere un valido aiuto, anzi una valida soluzione, se sostenuta da altre soluzioni che agiscono in sinergia: una corretta dieta, un corretto stile di vita, una grande forza di volontà, dei farmaci appropriati, dei consulenti specialisti che si affiancano all'agopuntore. Allora sì, ha senso, e allora sì, si può dire aiuto a smettere di fumare, aiuto a curare una patologia, che è la patologia da fumo. È una malattia, è una dipendenza che va curata, come si curano le tossicodipendenze da sostanze stupefacenti.
È uguale. Che l'agopuntura è efficace quanto i farmaci nel trattamento del dolore.
Sì, assolutamente sì. Tanto
siamo
è
su una stessa linea.
Diciamo sostanzialmente sì, anche se poi bisogna valutare caso per caso, però ci sono delle situazioni in cui anche gli anestesisti magari consigliano l'anestesia con agopuntura, magari in particolari situazioni dove per forza di cose, per patologie magari serie, la persona non può prendere alcun tipo di farmaco, oppure perché per una determinata patologia gli effetti collaterali dei farmaci sono tali da doverli proscrivere, per cui l'agopuntura può essere un valido ausilio. Beh, si fa anche in ospedale per il travaglio del parto, si fa per soprattutto negli studi dentistici per le odontalgie. È sempre un discorso complementare di ausilio, ecco, da valutare.
Ci fermiamo un attimo e sicuramente Enrico, mi raccomando, è una bella canzone, grazie. dottor Alberto Taras, ti posso chiamare agopunturista?
Sì, agopuntore magari.
Agopuntore,
più semplice,
agopuntore. Quindi parliamo di agopuntura.
Sì.
Ma posso fare una domanda di questo tipo? Com'è possibile che applicando un ago sulla pelle si verifica un'azione terapeutica su un organo interno? Com'è possibile?
Certo. È possibile, lo spiego scientificamente. L'agopuntura agisce liberando determinate sostanze presenti nel sistema nervoso che hanno azione analgesica, curativo-antalgica, che sono le endorfine. Queste cosa fanno? Circolano nei canali energetici attraverso delle vie preferenziali, che sono i meridiani, che sono collegati ai vari organi e apparati. Per cui non stupisce il fatto che se io magari tratto un paziente per una cervicalgia, gli metto magari dei punti di agopuntura sulla mano o sul piede. Perché? Perché quei canali sono direttamente collegati all'organo interessato alla guarigione della cervicalgia, ecco. Per cui si sfata il mito da dire ho la cervicale, per cui metti i punti in testa piuttosto che... E ci sono anche i punti locali ovviamente che hanno un'azione efficace, ma soprattutto trattando il paziente nel complesso bisogna valutare quali punti in tutta la superficie corporea sono efficaci per quella patologia. Quindi è un discorso molto vario, molto diversificato. E d'altra parte,
dottor Taras, i risultati spesso non sono così belli, sono contrastanti.
Assolutamente sì.
Soprattutto
certo.
Vedo nelle cefalee, nel mal di testa. Cioè avete sempre bisogno, lo diceva prima, a dire la verità, sempre di appoggiarsi un po',
certo,
all'associazione con altre terapie,
certo,
associazione con altre pratiche, ecco.
Soprattutto all'inizio, quando diciamo la situazione è particolarmente grave, particolarmente inficiante la qualità della vita, bisogna assolutamente, è doveroso appoggiarsi, perché la prima cosa è far passare il sintomo. Il paziente vuole star bene. Quando viene a visita, quando viene a curarsi, la prima cosa che fa è passare il dolore, poi eventualmente possiamo passare la malattia, quindi ottenere subito l'effetto più rapido possibile per poi curare la malattia. Però c'è anche un fatto: spesso purtroppo queste situazioni avvengono perché dall'agopuntore si va tra virgolette come ultima spiaggia. Spesso uno prima le tenta tutte e poi dice ma provo anche quello, quando magari la situazione è già incancrenita, è già irreversibile, e quindi qui l'agopuntura cosa può fare? Allora si dice vedi, l'agopuntura non fa niente. Dipende, può non fare niente, può essere inefficace, può fare parzialmente, può fare tanto, può non fare nulla, ma dipende anche dalle circostanze. Capire se non fa nulla perché oramai la situazione è diventata irreversibile, o se magari si fosse fatto qualcosa prima forse avremmo ottenuto risultati migliori. È certo, quindi bisogna entrare un po' nell'ottica che l'agopuntura è una branca specialistica come tutte le altre, per cui quando c'è un approccio al problema è importante continuo confronto con tutti i colleghi specialisti per vedere qual è l'indirizzo migliore.
Ma veda, leggevo
volevo aggiungere, quante volte ho detto al paziente guardi, non cominciamo nemmeno il discorso perché non posso fare niente, ecco, per cui bisogna essere seri, insomma.
Ecco, continuando il discorso sull'agopuntura, come agisce, ho letto che la vera essenza dell'agopuntura è ancora parzialmente celata e ancora tante sono le ipotesi da confermare.
Assolutamente.
Come
sì.
Spiega queste affermazioni?
È una continua evoluzione, è un continuo studio, è un continuo aggiornamento, è una continua ricerca di evidenze scientifiche e quindi di articoli, di casi clinici che confermino o sconfessino determinate scelte, certo.
C'è anche un gruppo, un'associazione di ricercatori, i quali in occasione in uno studio molto recente hanno parlato di una finta agopuntura in merito ad una revisione e valutazione delle cure mediche, insomma. Cioè, ancora qualche dubbio c'è,
certo.
Questo l'ha detto lei poco fa, però diciamo gli studi clinici in positivo
sì, sì.
Sono...
Ma è giusto che i dubbi ci siano e devono continuare a esserci, perché purtroppo il mondo è anche pieno di ciarlatani, di persone che abusivamente, illecitamente praticano determinate branche della medicina, no? Come possono essere magari i dentisti, come possono essere altri, e come possono essere ovviamente anche gli agopuntori. Per cui dobbiamo farci forza, unirci, lavorare sempre su evidenze scientifiche, confrontarci sempre con tutte le altre branche specialistiche e vedere un attimino di portare avanti correttamente, con successo, le nostre pratiche.
Io posso chiedere una cosa più pratica? Tu sì. Stai arrivando veramente a delle belle altezze. Sì, io voglio chiederti questo, certo. Perché quando io sono e parlo, guarda che devo parlare con un agopuntore. Io non ci vado perché ho paura di avere un'infezione. Ma questi aghi possono portare infezione?
E si ricollega al discorso che avevo fatto io dell'abusivo, di colui che illecitamente pratica la professione, eccetera, e per cui ovviamente quando ci si trova di fronte a, diciamo, a attività simili delinquenziali, il rischio di infezioni c'è, magari materiale non monouso, non sterile, ambiente ameno, persona non qualificata, per cui certo, come in tutte le branche c'è il rischio, assolutamente. Quindi
questo è l'eventuale danno?
Certo, un danno che non è infrequente, ma purtroppo c'è ancora tanta ignoranza riguardo, un po' per malafede, un po' per insipienza, la gente magari per risparmiare o per sentito dire va, non so, da quello lì che non è medico, ma però è più bravo degli altri, cioè, come si fa in tante pratiche mediche. Mi raccomando, quando scegliete di andare dall'agopuntura, collegatevi al sito Società Italiana di Agopuntura, dove c'è l'elenco degli agopuntori in Italia, dove sono tutti medici chirurghi, laureati in medicina e chirurgia, specializzati in agopuntura, iscritti all'albo degli agopuntori, iscritti alla Società Italiana di Agopuntori e autorizzati a praticare.
Ma guarda che è una cosa grossa hai detto, quindi c'è gente che ti può portare delle malattie particolari che noi sappiamo molto molto
assolutamente
importanti,
con delle implicazioni anche dal punto di vista medico-legale non da ridere, perché se uno va da una persona così della serie se l'è cercata.
Ma stai dicendo una cosa grossissima. Questo
certo,
è...
certo. E anche io insisto, i pazienti si devono tutelare prima loro, è fondamentale.
Mi hai ucciso perché proprio pensavo che fosse obbligatorio che tutti avessero dei monouso, che tutti avessero...
Senz'altro, è così, però purtroppo, se un paziente si arrischia ad andare da uno che pratica agopuntura, a questo punto la pratica in maniera illecita, che non è medico, che non è specialista, che non è iscritto all'albo, che non è riconosciuto, e purtroppo si assume tutte le conseguenze del caso che eventualmente possono avvenire. È normale, ma questo penso in tutte le branche.
Comunque, io sono rimasto. Sono rimasto molto. No, ma cavolo, qui parliamo di salute.
Ah, certo. Quante situazioni.
Danno è dietro l'angolo. Quanti... Ci possono essere per forza in tutte le branche.
In tutte le branche ci sono i rischi, bisogna stare attenti. Sì. Poi, oggi come oggi, con i social, con tutte questi mezzi di comunicazione che ci permettono di arrivare ovunque, c'è il rischio di arrivare anche dove non si deve arrivare. Insomma, stiamo attenti. È semplice. Andiamo solo dove dobbiamo andare.
Ok, basta. Allora, andando dove bisogna andare, quanto dura una seduta?
Sì.
È utile fare una sola seduta oppure bisogna fare dei cicli?
Ma in genere...
Il miglioramento, qua si vede, certo. Quando si vede?
Allora, innanzitutto può servire anche un'unica seduta per un attacco acuto, non so...
Attacco di panico.
Certo, anche attacco di panico, basta tante volte una seduta per risolvere, e poi dopo però il paziente va inquadrato, va consigliato, va capito il perché è successo questo, della serie, sì l'attacco si è risolto però come mai è venuto, allora si può andare fino in fondo e fare un percorso. In genere un'accurata visita prima medica generale è d'obbligo, con appunto gli eventuali accertamenti che dicevo, e poi la seduta di agopuntura in genere varia un po' da patologia a patologia, però ha una durata media di 20 minuti. In genere io consiglio sempre, per una patologia cronica, una patologia invalidante eccetera, un ciclo di almeno 5 sedute per capire dove si riesce ad arrivare, le quali devono essere distanziate l'una dall'altra almeno di una settimana, 10 giorni se non 15, perché bisogna anche vedere cosa succede, no, in quell'ambito tra una seduta e l'altra. Dopodiché, se diciamo si arriva a una soluzione, si arriva a, diciamo, a un inquadramento, una stabilizzazione del quadro clinico, allora io magari consiglio al paziente ogni tanto di farsi vedere, no? Come per dire, tra virgolette, uso questo termine un po' brutto, facciamo un rodaggio ogni tanto, vediamo di mantenere i risultati ottenuti per non regredire e evitare magari di fare altre cure aggressive finché si può.
Ma ci sarà una frequenza?
Sì, in genere la frequenza di un ciclo è o settimanale o quindicennale, e dopodiché magari io, a seconda della tipologia di malattia, della tipologia del paziente, gli dico magari per esempio, non so, fra 3 mesi torna a trovarmi, vediamo un po' com'è la sua situazione, vediamo un po' se c'è da fare ancora qualcosa, se può... è come un follow up, insomma, no? Del paziente, mantenerlo sempre in gioco, in modo da non disperdere tutte le energie acquisite.
Ecco, ma delle malattie neurologiche parliamo. Io purtroppo in famiglia ho una malattia, sì. Cioè, uno che ha un problema di SLA o ha un problema anche serio, cioè sì. Ci sono tante malattie neurologiche, certo. Cosa può fare l'agopuntura?
Beh, diciamo, ha uno scopo a volte palliativo, a volte placebo, a volte di supporto, soprattutto praticamente.
Ma neurologico cosa vuol dire?
Neurologico
vuol dire depressione?
No, qui parliamo di neurologico.
Neurologico, malattie tipo la SLA, la sclerosi, tipo
la sclerosi multipla, eccetera.
E beh, lì ovviamente sono patologie, no? Molto delicate, in cui l'agopuntura può a volte centrare nulla, o può, se c'entra, agire come supporto a cure già impostate, magari relazionandoci sempre con i centri di riferimento del paziente che lo hanno in cura. Si può aiutarlo, magari, per esempio, ci sono anche dei lavori fatti in cui si possono avere qualche risultato buono, per esempio nell'ambito della sclerosi multipla, sull'incontinenza, sui dolori neuropatici, ecco. Ha un effetto, chiamiamolo palliativo, ha un effetto di supporto, sicuramente non un effetto curativo, non un effetto...
Addirittura leggevo che l'agopuntura migliora l'attivazione delle aree funzionali del cervello.
Questo.
Nelle vittime di ictus.
Sì, allora,
cioè, parlando di...
Sì. Perché dicevo, proprio per quell'azione, quel meccanismo neurologico che sta alla base appunto del funzionamento dell'agopuntura, ci possono essere le situazioni in cui, magari stimolando il circolo cerebrale con determinati punti, con determinati percorsi, si può aiutare il paziente magari a stare meglio, a cercare di recuperare un po' in certe funzionalità. Certo, ripeto, non è curativa e né tantomeno porta a guarigione, è un supporto a altre cure fondamentali.
Quindi, i benefici sono sia sul corpo che sulla mente.
Certo, prima di curare il disturbo bisogna curare la persona. Quindi curare la persona si cura il corpo e la mente insieme, se no altrimenti...
Quindi,
se si dissociano le cose, non siete...
attacchi di panico.
Assolutamente,
cioè,
sì.
Sono patologie veramente importanti.
Sono patologie che io tratto parecchio.
Funziona.
Sono patologie che tratto parecchio, dalle quali ho dei bei risultati. Anche qui molto in sinergia spesso con lo psichiatra, lo psicologo di riferimento e, essendo medico ovviamente, lavorando anch'io sul aspetto farmacologico.
Dottore, volevo dire, i suoi pazienti sanno che l'agopuntura è convenzionata e gli eventuali
allora,
parcelle... Cioè, paga l'ASL.
No, diciamo.
Cioè, i suoi pacienti
ci sono,
e fuori.
Ci sono, a seconda delle varie regioni che hanno percepito il messaggio, ci sono dei centri di riferimento dove l'agopuntura è mutuabile.
Sì.
E lì vanno, vabbè, ricercati, eccetera, eccetera. Se no, in genere l'agopuntura ovviamente è tutta a carico della persona, è in regime privatistico. Però, per esempio, ci sono anche dei posti dove viene trattato il paziente con delle tariffe che si chiamano calmierate, no? Diciamo, con costi che sono una via di mezzo tra...
Quindi se io vado in ospedale... Vado in ospedale dall'agopuntore, pago la visita?
Dove c'è, in genere, sì, se è sottoposta a regime privato, sì. Se invece è convenzionata, come per esempio all'ospedale Sacco mi risulta che sia convenzionata, allora basta una ricetta del medico della mutua.
Ma pago come pago qualsiasi altra visita?
Assolutamente,
cioè pago,
sì.
Il ticket?
Dove è convenzionata?
Dove è convenzionata?
Sì. Se no, paga.
Dove è convenzionata?
Certo, certo.
Seconda canzone, grazie Enrico.
Let's go.
dottor Alberto Taras, vi ricordo, agopuntore. E però è bellissimo perché lui lavora presso la clinica Le Terrazze Cunardo. Volete trovarlo? Telefonate alla clinica Le Terrazze di Cunardo, vi diranno l'orario in cui lui può ricevervi e tutto quello che, diciamo, è il contorno della visita dell'agopuntore. Scusami, una cosa che mi era stata chiesta era questa. Sono due le cose più importanti. Primo, le donne in gravidanza possono usufruire, essere trattate con l'agopuntura. Primo. La seconda cosa che mi interessava subito, così posso dimagrire con l'agopuntura? Sono tutte domande che mi sono state fatte, specialmente ringrazio quelli di Vedano Se, che sono domande che quindi possono interessare. Scusami se te l'ho... E ho anche detto un po' dell'indirizzo di Facebook.
Domande interessanti ma fondamentali. La donna gravida può essere trattata in agopuntura, anche perché l'agopuntura aiuta soprattutto a sopportare gli effetti collaterali della gravidanza, che sono la nausea, il senso di vomito, la lombalgia, magari lo stato depressivo, eccetera eccetera. Soprattutto perché supportata dal fatto che in gravidanza la donna per definizione non può prendere farmaci o quasi, per cui è un valido aiuto qua in questo caso, sopperisce alla carenza farmacologica. Essendo l'ago anche questo un farmaco naturale, ma sempre un farmaco, ha comunque i suoi pro e i suoi contro, per cui ci sono determinati punti di agopuntura che non devono assolutamente essere trattati in gravidanza. Pena, è stato anche provato che hanno funzione abortiva, per cui bisogna evitare anche, come lo possono averlo anche tanti altri trattamenti che io non conosco, omeopatici o fitoterapici, no, che non tratto perché non li conosco, insomma, per cui essendo un atto medico, essendo un farmaco, va usato con le dovute cautele, soprattutto in una donna gravida. Per quanto riguarda il discorso del peso, mi riallaccio al discorso del fumo. Non è che se uno dice sono obeso, vado all'agopuntore e metto i punti lì e dimagrisco. Fa parte di un percorso anche questo. Bisogna capire il perché è obeso, se è correlato a tante altre patologie internistiche come diabete, patologie cardiocerebrovascolari, eccetera eccetera, e valutare un po' tutto l'insieme, il paziente, un corretto regime dietetico, un corretto stile di vita, corretto uso della terapia farmacologica in corso, e per cui iniziare anche il percorso con l'agopuntura, che mai come in questo caso può essere complementare di aiuto e di supporto alle altre.
E le controindicazioni cure. Quali sono?
Le controindicazioni dell'agopuntura, allora ripeto, la gravidanza può essere una controindicazione soprattutto per determinati punti, e poi bisogna stare molto molto attenti alle patologie tumorali. È vero che l'agopuntura può essere un supporto, un sollievo, un placebo, un qualcosa di palliativo per aiutare il paziente a, diciamo, ad andare avanti, ma è anche vero che l'agopuntura per definizione stimola il sistema immunitario. Tante volte un'iperstimolazione del sistema immunitario può provocare dei gravi danni a una patologia tumorale in corso, per cui anche lì io in genere su una patologia tumorale attiva non faccio nulla. Poi ci sono altri colleghi che probabilmente la pensano in maniera diversa, hanno delle altre evidenze, degli altri dati scientifici. Io mi attengo così al mio e preferisco non toccare troppo determinate cose. Eventualmente lavorare poi in una situazione di stabilizzazione dove ci sono determinati magari problematiche come effetti collaterali da chemioterapia o da radioterapia o eccetera eccetera, lì l'agopuntura può essere un valido supporto, però anche lì bisogna stare attenti e soprattutto lavorare in equipe con gli altri colleghi specialisti.
Dottor Taras, abbiamo detto che l'agopuntura funziona.
Sì, per definizione funziona.
Funziona, ok. Quali sono i disturbi in assoluto più curabili con l'agopuntura?
Sì, mi avvalgo io delle mie statistiche di pazienti che vengono da me o in ospedale o in ambulatorio. Direi la fanno da padrona, ma per forza di cose le patologie osteoarticolari, quali la lombalgia, la cervicalgia, le emicranie di ogni genere, quindi anche la nevralgia del trigemino che citava l'ascoltatore prima. Entrando proprio nel merito delle patologie psichiatriche, assolutamente le sindromi ansioso-depressive, l'insonnia, gli attacchi di panico, la fibromialgia, che è una patologia in crescita, dove l'agopuntura è stata approvata come valido supporto a delle cure magari già in corso, per poi entrare magari nello specifico come le allergie, le patologie dermatologiche. Diciamo, queste sono quelle che più o meno si riescono a vedere. Poi, senz'altro, ogni tanto capitano le patologie rare, le patologie strane, le patologie molto specifiche, molto particolari. Ripeto, si può curare tutto e guarire no.
Mi piacciono gli attacchi di panico.
Tu ce l'hai con l'attacco di panico?
Sì, certo. Perché a me è successo di averne.
Certo.
E mi meraviglia che l'agopuntura possa intervenire, e sì, d'altronde è un fatto di ansia.
A questo riguardo sono molto contento di aver ottenuto su due pazienti, io ho avuto solo tre pazienti con attacchi di panico, uno, devo dire la verità, non ho ottenuto il risultato che speravo, su altri due ho ottenuto un bellissimo risultato, tanto è che hanno, uno ha ripreso a viaggiare senza problemi, senza più prendere benzodiazepine, e l'altro ascolta tranquillamente i concerti nei luoghi aperti senza alcun tipo di problema, senza alcun supporto farmacologico. Ecco. Poi ripeto, il terzo è stato un insuccesso, e come in tutte le cose.
Si parla anche di allergie?
Sì, assolutamente.
Siamo nel periodo...
Siamo nel periodo delle allergie alle graminacee, che è l'ambrosia, ci sono in giro un sacco di... l'inquinamento atmosferico, eccetera, eccetera. L'agopuntura aiuta. Anche qui ho avuto dei risultati abbastanza discrepanti, accanto a dei bellissimi successi, altri un po' più deludenti, però vabbè, fa parte del gioco, come in tutte le cure.
Io ti posso chiedere questa, è una domanda che mi è stata fatta sempre su quel sito, che mi sono messo a ridere, però te la riporto. Ho il diabete, che faccio? Posso andare dal Taras a parlare e farmi fare una bella terapia di agopuntura?
Sì, anche perché il diabete è una di quelle patologie dove l'agopuntura è un valido supporto.
Ti giuro che io ho sorriso, perché
no.
Pensavo fosse una cosa...
Anche qui, lavorando in un certo modo, si riesce ad aiutare il già fondamentale supporto farmacologico per quanto riguarda i valori glicemici, e soprattutto si può lavorare sui disturbi legati alle complicanze diabetiche come le polineuropatie diabetiche, le parestesie, i dolori soprattutto agli arti inferiori dovuti appunto a un diabete magari scompensato, eccetera. Assolutamente sì.
Dottore, l'agopuntura dove si apprende? Quali sono le origini? In due parole, chiaramente.
Ma dunque, è nata in Cina, anche se qui magari ci sono delle discrepanze, leggevo chi dice che è nata in Vietnam, chi dice che... Comunque, si avvale del supporto della cultura e della medicina tradizionale cinese, dove poi si sono sviluppate diverse correnti di pensiero, dove praticamente le varie scuole... dovrebbero a mio parere agire sinergicamente, ma spesso e volentieri si contrappongono magari, ma questo fa parte del gioco.
Ma lei, dottore, per fare l'agopuntore si è laureato in medicina?
Sì, poi ho studiato a Milano, mi sono specializzato, ho fatto 4 anni e poi ovviamente mi sono iscritto.
Quindi è una specialità?
Sì, 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 e poi mi sono iscritto all'albo degli agopuntori. Ho dato la mia adesione alla Società Italiana di Agopuntura per l'iscrizione all'albo degli agopuntori, e quindi siamo pochissimi che hanno fatto questo percorso.
Ma invece
per
io voglio chiedere una cosa invece più pratica ancora. Anche il Dini ha parlato dell'emicrania,
sì.
No? Dell'emicrania prima, ed è una domanda che io sto guardando, anche domande che sono state fatte per email, parlano tutti di emicrania,
sì.
emicrania, quindi vuol dire che è un grosso problema.
Assolutamente
c'è
sì.
Il fatto di, anche c'è gente che mi chiede, ma devo andare a Firenze, c'è un centro, devo andare a Milano alla di qua e di là, ma se io vengo da te e ho l'emicrania, che percentuale ho di possibilità di stare meglio?
Bisogna vedere che tipo di emicrania è, da cosa deriva, perché ci sono tanti fattori ambientali, psicologici, genetici, poi bisogna appurare bene che tutti gli accertamenti fatti escludano patologie magari serie o gravi, dopodiché quando si ha una diagnosi di emicrania si lavora su. I protocolli internazionali anche di agopuntura sono quelli, quindi che uno va a Firenze, che uno va a Roma, a Napoli, è uguale, questo per assicurare il paziente per non fargli fare quei percorsi in giro per l'Italia dove tante volte si perde più tempo che altro. Qualunque tipo qualunque agopuntore serio che abbia le caratteristiche appunto che ho citato lo tratta. Perché i protocolli sono quelli, come i protocolli per le malattie sono quelli, insomma. Non è ecco. Che se uno va a Napoli non...
Perfetto, ma tu prima parlavi, stavamo parlando prima di iniziare la trasmissione, parlavi col Dini, dicevi, io vado d'accordo con chi fa la TECAR.
Sì.
Giusto?
Sì.
Perché?
Perché la TECAR terapia, almeno lo vediamo noi in reparto, funziona su, ovviamente su determinate patologie, ci sono delle indicazioni speciali, è una branca in continua evoluzione che va fatta solamente da personale addestrato e bravo, e ho visto che dà dei buoni risultati e soprattutto ho visto che se combinata insieme all'agopuntura ha una percentuale di efficacia molto maggiore, ecco. Questo io dico sempre, la sinergia tra le varie branche è molto importante, insomma, perché nessuno deve aver paura dell'altro, anzi.
Quindi questo è importante.
Assolutamente, è fondamentale.
Perché l'agopuntura si abbina, si associa, si potenzia,
assolutamente.
Si sinergizza con altre terapie, con altre.
Assolutamente. E lo mando come messaggio: da solo non si va.
Devi chiudermi la trasmissione con questo messaggio.
Da soli non si va da nessuna parte. Un team multidisciplinare, una continua colleganza tra le varie branche specialistiche è il successo. È l'arma vincente.
Allora, io saluto un po' tutti, ringrazio tutti. Innanzitutto saluto e ringrazio il nostro grande Adroli, che ci ha messo dei dischi stupendi, Enrico. Poi, bravissimo, grande nostro Dini,
grazie,
che ha portato
grazie. Veramente
delle domande splendide. Ringrazio anche Rusconi, scusatemi, e tutti quelli
certo. Che
mi hanno mandato su quel sito domande da fare direttamente al dottore. Si possono anche fare per telefono, non avete vergogna. Poi, Alberto.
Sì.
Alberto Taras si trova sempre, ve lo dico per l'ennesima volta, presso la clinica Le Terrazze di Cunardo. Volete parlare con lui? Volete sentire? Volete avere anche eventualmente delle lucidazioni?
Ma anche per facilitarvi, io vi posso dare in diretta il mio numero di telefono.
Perfetto, dallo.
Uno magari ha paura a cercarmi, io ve lo do tranquillamente, voi vi presentate e si può tranquillamente fare le nostre chiacchiere senza assolutamente problemi. Il mio numero di cellulare è 339-86-60-037.
Ripetelo due volte. Allora.
Lo ripeto ancora: 339-86-60-037. In modo che sapete dove cercarmi. E qualunque dubbio, qualunque.
Alberto, grazie.
Grazie a voi.
Guarda, Enrico, ho fatto segno: tagliare. Grazie a tutti. Alla prossima.